Vangelo di Luca capitolo 5 e vogliamo leggere dal versetto 17. Ora in un giorno avviene che mentre egli insegnava erano presenti seduti dei farisei, dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigione. Ed ecco alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico, cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduto la loro fede, disse a quello: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora i scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuto i loro pensieri, prese la parola e disse a loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieno di paura dicevano: oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti. Vogliamo pregare. Signore, anche noi questa mattina vogliamo vedere delle cose sorprendenti, Signore. Vogliamo che Tu trasformi la nostra vita, Signore. Magari qui non c'è presente un paralitico questa mattina, ma tanti altri bisogni, Signore. Magari tanti altri paralisi di altri tipi, Signore. E noi ti chiediamo, Signore, noi sappiamo che tu sei qui in mezzo, che la tua potenza è qui presente anche questa mattina. Toccaci, Signore, se c'è qualcuno presente questa mattina che non ti ha conosciuto come loro salvatore personale, che loro possano conoscerti come Signore e Re questa mattina. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questa è una storia che conosciamo tutti. Questo povero paralitico, la tradizione dice che lui era paralizzato a causa dei suoi peccati sessuali. Queste sono tradizioni, non è scritto nella Bibbia, però può darsi. Noi non sappiamo cosa ha portato questo uomo a questa condizione, ma vediamo che avevano sentito parlare di Gesù, i farisei, i Sadducei erano lì, volevano sentire. Nei Vangeli vediamo tante volte che loro volevano sempre trovare qualcosa che non andava in Gesù, no? Come anche noi come credenti, come comunità, magari vanno bene 99 cose e una cosa che non va bene, no? Vedi quel pelo nell'uovo, no? E i farisei e i sadducei erano così, i scribi. Erano legalisti, guardavano sempre tutti gli altri per cercare qualche difetto nella loro vita. La loro motivazione non era amore, ma era di prendere possesso della gente e renderli schiavi della loro religione. E quindi erano lì a vedere chi era questo Gesù, cosa faceva. E alla fine di versetto 17 è scritto che la potenza del Signore era con lui per compiere guarigione. Io penso che la potenza di Dio era sempre con Gesù. Non solo in quell'istante, perché Lui è Dio, Lui è il Figlio di Dio, il Messia, e credo che la potenza di Dio è sempre con Lui, in ogni istante. In versetto 18 abbiamo la storia di questo uomo, questo povero, paralizzato. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico, cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. Ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo davanti a Gesù. Quindi questo uomo era paralizzato, era su un letto, non poteva camminare. Anche il fratello Antonio è stato operato, è stato nel lettuccio, e ringraziamo il Signore che ha camminato oggi in chiesa. Gloria a Dio. Ma questo uomo non poteva venire in chiesa. anche noi abbiamo Carlo che nel Umberto I, casa di riposo, abbiamo il fratello di Luciano che lui è confinato nella sede rotelle, non può venire in chiesa, diciamo, sarebbe molto difficile. Come questo uomo, lui non poteva da solo andare da Gesù, aveva bisogno di aiuto, come anche magari intorno a noi nella nostra vita quotidiana. Ci sono tante persone che loro, nella loro condizione, non sono capaci di arrivare al Signore, hanno bisogno di qualcuno che li porti a Cristo. E voglio parlarvi di questo questa mattina, fratelli, della nostra responsabilità davanti a Dio. È facile che noi ci chiudiamo nel nostro piccolo bollo di nostro mondo e dimentichiamo tutta la gente intorno a noi, perché in realtà qui in Italia, nell'Occidente, siamo molto viziati, molto viziati. Viviamo una vita, cioè noi tante volte lamentiamo perché magari prendiamo la paga di un operai e quasi quasi non ce la facciamo a vivere, ma c'è gente questa mattina che non ha neanche da mangiare. Ci sono padri come me che hanno figli come me e oggi devono guardare i loro figli e dire che non c'è niente da mangiare oggi. E tante volte noi ci chiudiamo nell'egoismo e non ci rendiamo conto quanti paralizzati ci circondano e quanti hanno bisogno che noi li portiamo al Signore, noi li portiamo la buona novella. Ognuno di noi siamo qui questa mattina perché qualcuno ci ha portato questa notizia un giorno, no? Un giorno qualcuno ci ha parlato del Signore, un giorno qualcuno ci ha detto, sai, sono andato in questo posto e mi hanno parlato di Gesù. Magari queste persone che sono venute da noi non conoscevano tutta la teologia, tutte le dottrine, ma hanno detto, sai, ho incontrato Dio, ho incontrato il Signore e Lui ha cambiato la mia vita. La zia di mia moglie, lei ha cominciato a frequentare tanti anni fa, che sarebbe la mamma di Daniela, questa chiesa evangelica a Vittoria in Sicilia. Lei non sapeva nuova nascita evangelica, che differenza. Lei ha detto solo alla mia suocera, sai come cantano bene, sai come pregano, pregano col cuore, pregano in modo vivo a Dio. Deve venire a vedere com'è. E mia suocera e mio suocero sono andati e dopo un po' di tempo tutti e tre si sono convertiti al Signore. Ma come questo uomo, anche noi una volta eravamo paralizzati nel peccato, ognuno nel nostro peccato preferito, e abbiamo avuto bisogno che qualcuno ci portava. E questo uomo, ringraziamo Dio, lui ha avuto questi amici, penso almeno quattro, per calare un letto dal tetto con le corde. Almeno quattro amici avevi. Quattro amici che amavano quell'uomo di oltrepassare la folla per portarlo a Cristo. Qui vediamo che sono arrivati lì, la casa era piena. Sicuramente la casa era piena di gente, e anche fuori, anche alle finestre, c'era questa grande folla intorno alla casa dove si trovava Gesù. E questi potevano dire, ma è troppo difficile, è troppo faticoso di portare questo uomo a Cristo. Lasciamo perdere, non vale la pena. Anche ieri sera parlavo con un fratello del fatto che magari qui nel Veneto a volte non è facile per i stranieri, o anche quelli stranieri del sud Italia, perché è una cultura diversa qua. E io dicevo, sì, ma qui la gente ha bisogno del Signore. Anche io, umanamente parlando, cioè sarei più comodo in America, tornare nel mio paese. Intanto, sono libero, potrei anche pure farlo. Ma io so che Dio mi ha chiamato qui. Perché Dio ama i Veneti, Dio ama la gente di questa zona. E io dicevo al fratello che secondo me anche il fatto della disoccupazione nel sud Italia, Dio ha permesso questo. Perché? Perché in sud Italia c'è una testimonianza da tanti anni, dalla seconda guerra mondiale anche prima. Dio ha permesso queste condizioni per muovere i suoi figli nelle zone dove lui vuole. Molti di noi siamo arrivati qui per motivi economici, ma secondo me Dio ha un scopo molto più alto di questo per la nostra vita. Dio ci ha portato qui in mezzo a molti paralizzati, molta gente che non ha il più minimo idea neanche che cosa è il Vangelo. Io cerco sempre di evangelizzare la gente quando li trovo nella mia giornata, e spesse volte quando parlo della gente del Signore, della Chiesa evangelica, se vogliamo dirlo, quasi quasi devo prima fare una lezione di storia. La Riforma, sai, Martin Lutero, ah sì, sì, Chiesa evangelica, che roba sei? Ma siete testimoni di Geova, no? Chiesa evangelica, la Riforma protestante, tutta Europa è stato capovolto, cioè, è uno degli avvenimenti più grandi nel mondo, diciamo. L'Europa è stato messo sotto sopra, ma qui tante persone non... Sì, in 5 minuti nella scuola superiore se ne è parlato. E poi un'altra cosa che ho notato, quando io parlo con le persone del Signore, persone cattoliche, una domanda molto comune che mi fanno: ma qual è la differenza fra la vostra religione e la nostra? Avete avuto questa domanda? Anche se noi non predichiamo una religione, ma Cristo crocifisso, noi predichiamo una persona, noi predichiamo la vita. Perché non è la Chiesa protestante che salva una persona. Quindi io gli spiego, noi crediamo solo nella Bibbia, se non è scritto nella Bibbia non lo accettiamo. E tante volte, dopo che io dico noi solo la Bibbia è fondamento della nostra dottrina e credo, tante volte mi è capitato che loro mi hanno chiesto, e noi cosa crediamo? Ma come, tu sei cattolico, non sai neanche cosa credi? No. Tradizione. Mio padre ha fatto così, mio nonno ha fatto così, io sono nato così. Il Signore vuole che noi siamo strumenti per portare queste persone ai piedi di Cristo. Qui è scritto che hanno calato proprio davanti a Gesù e hanno superato la folla. Come ho detto prima, potevano dire troppo difficile. È troppo difficile qui nel Veneto a pregare, a resistere in fabbriche con tutte le bestemmie che sono ogni giorno. Ma se qualcuno non resiste, quando sarà stabilito una testimonianza in questo locale? Se qualcuno non avrà il coraggio e la fede di porre la sua vita, quando sarà stabilito una testimonianza a Feltre? Or potrei nominare tanti di quelle città che non c'è neanche una chiesa che predica la parola di Dio. Tutti i Dolomiti, potremmo annunciare tutte le città quasi, non c'è nessuna testimonianza in quelle montagne. Ma ringraziamo a Dio che gli amici di questo uomo non hanno guardato il sacrificio. Era una fatica, potevano rinunciare, la folla ci impedisce, il mondo ci impedisce, no? Ma noi come credenti siamo chiamati di camminare controcorrente, siamo chiamati di essere diversi, non seguire la folla, ma andare in un'altra direzione. E questi uomini addirittura sono saliti sopra questo tetto, i tetti delle case in Medio Oriente, come in Pakistan e India, sono fatti di travi di legno, e sopra questi travi di legno mettono canne di bambù. Sopra questo cane di bambù mettono della paglia e sopra quello mettono fango molto spesso e fa un tetto, diciamo, che è impermeabile. Ho detto giusto? Non entra l'acqua. E queste case si può smontare. Mi ricordo una volta quando ero in India, siamo andati in questi villaggi, se potete credere, dove non c'è la corrente elettrica. Sono stato in quella zona, in villaggi dove non c'erano neanche strade, tu dovevi seguire i sentieri nella giungla, nelle montagne, per arrivare in questi villaggi. E mi ricordo, siamo arrivati in alcuni villaggi per evangelizzare lì e tutti i bambini scappavano da noi perché non avevano mai visto un uomo bianco. Per loro noi eravamo dei mostri, questo pelle bianco. E mi ricordo, abbiamo fatto questo convegno e tutti i credenti, come nei loro villaggi non avevano delle chiese, sono venuti per tutto il weekend, per tutto sabato e domenica. Alcuni hanno camminato 20 chilometri, fratelli. Quando volete lamentare, pensate ai fratelli lì, 20 chilometri a piedi per andare al culto. E come hanno fatto tutta quella strada? Rimanevano per tutto il weekend, c'era l'agape, c'era il culto dalla mattina alla sera, poi tutti dormivano sdraiati nella chiesa, qui, a terra, sul pavimento. Noi abbiamo bei letti. E domenica mattina c'era talmente tanta gente che, come questa chiesa era anche fatta di canne di bambù e fango fuori, hanno buttato giù un muro. C'è troppo, buttiamo giù questo muro. Così. E oltre 3-4, c'era 500, dentro, 500 persone dentro la chiesa, hanno buttato questo muro giù e c'erano oltre 200-300 fuori che ascoltavano la parola di Dio. E anche questi amici hanno detto: noi dobbiamo portare a tutti i costi il nostro amico. E per me la perseveranza è una figura anche delle nostre preghiere. Tante volte noi vogliamo petulare i nostri amici parenti nel regno di Dio, no? Ok, va bene, dopo potete correggere. Quando la cosa più importante è la preghiera che cambia le cose. E la preghiera è un'arma spirituale, e la nascita spirituale di un uomo è una cosa spirituale. Con la preghiera noi possiamo cambiare la gente. E vedremo più avanti che era stata la fede degli amici di questo uomo che Gesù ha visto, non la sua fede. Con la perseveranza nella preghiera, voi sapete, ho pregato 13 anni per mio padre, anche con digiuno, preghiera e digiuno per la sua salvezza. E con gli occhi umani io non ho visto nessun cambiamento nella sua vita. Ma un bel giorno, dopo 13 anni di preghiera, mi è arrivata una lettera: Craig, le tue preghiere sono state esaudite. Tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo salvatore personale. Alleluia. E adesso sapete, mio padre è un missionario in Ungheria. Io ho chiesto al Signore solo di salvarlo. E Dio ha detto: non solo lo salvo, lo faccio un servo mio. E lo porto in Ungheria per mettere in piedi una radio evangelica, che la parola di Dio andrà in giro in tutto il paese di Ungheria. E anche questi uomini hanno perseverato, anche se magari la folla li prendeva in giro: ma cosa stanno facendo questi? Ma chi si credono di essere? Sono saliti sopra, hanno smontato il tetto e hanno calato questo uomo. Hanno fatto sacrifici per portarlo a Cristo. E in versetto 20: ed egli, veduta la loro fede, disse a quell'uomo: uomo, i tuoi peccati sono perdonati. Quindi ci vorrà la nostra fede. Ci vuole fede per vedere le persone che vengono al Signore. Come ho detto prima, io potrei rinunciare, io avrei una vita molto più comoda in America. Ma io so che Dio mi ha chiamato qui, e per fede io rimango qui, perché io ho fede che Dio chiamerà un grande popolo da queste zone. La visione che io ho davanti a me è tutta la piazza di Montebelluna piena di credenti che alzano mani santi a Dio un giorno, e che tutta la gente in queste zone dicono: mamma mia, chi sono? Chi è questa gente che lode il Dio Altissimo? Questa è la visione, ma ci vuole fede. Ci vuole fede di resistere. Gesù poteva rinunciare, perché lui aveva una volontà anche come uomo. Nel giardino di Getsemani, Gesù ha detto: padre, se è possibile, padre, io non voglio fare questo. Io non voglio farmi inchiodare per quella gente. Ma non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Ricordate questo. Ma padre, io non voglio stare qui, io voglio tornarmi a casa mia, voglio rinunciare. Ma questi uomini hanno avuto fede, e la fede, vediamo, veduta la loro fede, la fede è una cosa che si vede. Ho fatto un rime, potete anche ridere. È facile dire io credo, no? In Italia voi avete un detto, fra dire e fare c'è mezzo mare. È un bel detto, non l'abbiamo in inglese. Fra dire e fare c'è mezzo mare. È facile dire bla bla bla, anche nelle nostre chiese ci sono quelle che fanno bla 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 e ci sono quelle che imboccano le mani. Sono due cose diverse. Chi imbocca la mano, io dico, io vedo la loro fede. Chi fa bla bla bla, a me non mi pesa affatto. E anche qui Gesù ha visto la loro fede, ha visto nel modo in cui vivevano. Queste persone credono veramente. La loro vita è diversa. Vedi, loro vanno contro la folla per compiere qualcosa. Loro hanno una vita di sacrificio, di amore. Sono diverse. E Gesù ha visto la loro fede. Gesù, che è Dio, sapeva il loro bisogno. E anche qui vediamo in versetto 20, il bisogno più profondo dell'uomo non è la guarigione del corpo, ma il perdono dei peccati. Gesù ha detto, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. In tante chiese si corrono dietro segni, miracoli, guarigione, che sinceramente, fratelli, tanti anni di fede, e io ho girato tanto in questo, la maggior parte di quello che si dice è fumo, non è arrosto, non è fuoco, è fumo. Ah, lì ci sono profezie ogni 5 minuti, ma sono false profezie? Noi crediamo nella profezia e crediamo anche nei miracoli, ma stiamo attenti. La cosa più importante è il perdono dei nostri peccati, perché possiamo essere guariti fisicamente e nello stesso tempo andare all'inferno e essere eternamente separati da Dio. La cosa più importante nella vita dell'uomo è la guarigione del suo spirito, della sua anima. Alcuni anni fa io ministravo un uomo qui, un imprenditore qui a Montebelluna, che stava morendo di cancro, e la famiglia mi ha chiesto di andare lì a pregare per lui. E purtroppo devo dire abbiamo pregato e lui è morto. Però ho visto anche in lui voleva che io ero tipo un mago o una specie di santone, che io dovevo pregare per lui veniva guarito, lui mi pagava qualcosa. Io ho detto no, non è così, noi pregheremo per te, se sarà nella tua volontà di Dio sarai guarito. Però ho detto a questo uomo, a tutta la sua famiglia, perché lui ha radunato i figli, la moglie lì a tavola, e io ho detto la cosa più importante è che i tuoi peccati sono perdonati, perché anche se tu sarai guarito di questo cancro, un giorno morirai lo stesso. La guarigione fisica prolunga solo un po' al di là la morte, ma la morte è l'appuntamento che nessuno di noi possiamo evitare, neanche il signor Benetton, neanche il signor Berlusconi o il signor Bush. Ogni uomo un giorno morirà e starà davanti a Dio a rendere conto per la sua vita. E io ho detto la cosa più importante è che tu ricevi il perdono di Cristo, il perdono dei tuoi peccati, perché poi se muore o vive la tua anima è sicura. Perché questa vita, dice Giacomo, è un vapore. Appare per un momento e poi svanisce. Ma è la guarigione dell'anima che è più importante. E Gesù anche qui ha messo questo enfasi. La guarigione fisica è una cosa molto secondaria. Molto. In versetto 21, allora i scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo, chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? E sapete una cosa? Loro avevano ragione. Solo Dio può perdonare i peccati. E in questo Gesù ha dimostrato di essere l'Onnipotente. Ci sono tantissimi versetti, che non c'è tempo questa mattina di citarli, dove parla del fatto che Dio è che perdona i peccati degli uomini. Uno che mi viene in mente e che posso citarlo senza guardare è secondo Cronache 7,14. Voi conoscete questo versetto? Se il mio popolo, che è chiamato per mio nome, si umilierà e confesserà i suoi peccati, io perdonerò le loro iniquità e io guarirò il loro paese. Se il mio popolo, noi fratelli, se noi confessiamo Se noi ci mettiamo a posto con Dio, Dio dice: io guarirò il Veneto, io verserò il mio spirito su quella terra, sei un mio popolo. E Dio dice: io perdono la loro iniquità. Solo Dio può perdonare i peccati. La parte offesa è colui che può perdonare i peccati, no? Se Gabriele offende Vincenzo, allora Gabriele deve chiedere a Vincenzo perdono. Lei non può venire da me e dire: Craig, mi perdoni per quello che ho fatto a Vincenzo? Io potrei anche dire: tu sei assolto del tuo peccato. Ma non sarebbe valido, perché lei deve chiedere lui. Lei ha offeso lui. Io non posso darvi la soluzione per i vostri peccati. Dovete chiedere a Dio di assolvere, di perdonarvi dei vostri peccati. E hanno detto: giusto, solo Dio può perdonare i peccati. E è bello qui che Gesù adesso dimostrerò. Come ho detto prima, la fede è una cosa che si vede nei fatti. E Gesù ha detto: va bene, voi volete sapere se io sono capace di perdonare i peccati? Volete vedere se io ho questa autorità? Adesso vi dimostrerò. Ma Gesù, conosciuto i loro pensieri, prese la parola e disse a loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati sono perdonati, oppure alzati e cammina? Secondo voi qual è più facile dire? I peccati sono perdonati, perché non c'è nessuna prova, no? Io posso dirvi questa mattina: i miei peccati sono perdonati, ho la vita eterna e io ho la speranza della vita eterna in Cristo Gesù, ma non ho una carta, non ho un certificato che Dio mette la sua firma, Craig è salvato, non ho nessuna prova al di fuori di una vita trasformata. Quindi è molto più facile dire: i tuoi peccati sono perdonati. Quando tu dici alzati e cammina, quella è un'altra cosa. Si vede subito se questo alza e cammina. Quindi Gesù dice: e qual è più facile? In versetto 24: ora affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa. Questo Figlio dell'uomo è un titolo che Gesù usa spesso nei Vangeli per se stesso, e lui prende questo modo di chiamarsi da Daniele 7:13, non dovete andare lì, ma è una profezia di Daniele riguardo il secondo ritorno di Cristo. Quando Daniele disse: io vidi il Figlio dell'uomo venendo sulle nuvole in potenza e gloria, parla del ritorno di Cristo per giudicare il mondo. E quindi quando io all'inizio della conversione ho detto: ma perché Gesù si chiama Figlio dell'uomo? Perché lui si chiama questo? Loro sapevano benissimo a che cosa riferiva. Dicendo: io sono Figlio dell'uomo, dichiarava: io sono il Messia. Io sono colui che un giorno verrà e vi giudicherò. Giudicherò i vostri peccati. Figlio dell'uomo anche perché era uno di noi. Lui ha vissuto come noi, perché come Dio e come uomo lui doveva venire a vivere come noi, vivere una vita senza peccato, soffrire per i nostri peccati. E lui dice: affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, ti dico: alzati e prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Alleluia. Quanti di voi siete stati paralizzati prima di conoscere il Signore? Tutti. Magari nessuno di noi fisicamente eravamo paraplegici, ma magari nello spirito eravamo paralizzati. E Gesù ha detto a questa folla: è facile dire i tuoi peccati sono perdonati, ma io dimostrerò, trasformando la vita di questo uomo davanti ai vostri occhi. Questo è il più grande miracolo. Guarigione della fisica, la carne un giorno andrà in giudizio. Questa carne nostra non entrerà in gloria. Noi saremo trasformati, dice la Bibbia, e avremo corpi eterni, corpi nuovi. Questa carne qua è corrotta dal peccato, Ma Gesù ha detto alla folla: vi farò vedere che io sono Dio, cambiando la vita di questa persona. Io ero un paralizzato, io ero un pazzo, io ero fuori di testa, voi non sapete neanche la metà. Io prendevo tanta droga, come voi sapete. E mi ricordo una sera venivo da un concerto, avevo preso delle LSD, bevuto, fumato marijuana, eravamo uscendo da questo concerto di rock a Seattle e stavo camminando sull'autostrada e a fianco a me c'era questo camion e adesso so che erano i demoni. Io sentivo queste voci, ma ero fuori di testa, vi dico che ero fuori di testa. Queste voci mi dicevano: buttati sotto, gira la macchina sotto col camion. E io stavo quasi per farlo. E io ero mentalmente fuori di testa. Era paranoico. E io ero una persona veramente da legare. Da legare e buttare dentro un manicomio. E un giorno il Signore mi ha detto: Craig, io ti toccherò. Io guarirò la tua anima e io guarirò la tua mente. Alcuni di voi magari dite: tu sei ancora per me matto da legare. Ma altri, io ho visto tante volte qui in Italia, quando racconto la mia testimonianza, la maggior parte delle persone non mi credono. Tu? Spacciatore? Ma come, hai la faccia così pulita? Sembra un bambino. Ma ho avuto tanti che mi dicono questo. Tu? No. Hai detto: questa è la potenza di Dio. Questa è la potenza di Dio. Questa è la prova che Cristo è risuscitato dai morti, che Cristo ha potenza di perdonare i peccati, che Cristo ha potenza di guarire anche fisicamente, perché Gesù ha guarito la mia mente. E i medici mi hanno detto: tu non potrai mai più fare lavori pesanti. Dovrei prenderti un lavoro tipo un ufficio, tranquillo, non potrei mai più alzare cose pesanti. Ieri ho fatto un trasloco. Alleluia. Se Dio vorrà. Infatti tutti sono in trasloco in questi giorni. Ma io lavoravo in falegnameria, alzavo travi di 200 kg. E ho fatto un po' male alla schiena col trave di 200 kg. Per i medici hanno detto: tu non devi più fare lavori pesanti. Il Signore mi ha guarito anche la schiena e sicuramente anche voi potete testimoniare. Ma tutti noi il Signore ci ha guarito della paralisi spirituale. E anche questo uomo, mi ricordo quella storia di quell'uomo anche che è stato guarito dal Signore. I farisei volevano accusarlo: tu anche sei uno seguace suo. Conoscete quella storia? Allora ho detto: io non so neanche chi è, io so che io prima ero così, ma adesso sono così. E anche voi potete dire questo, magari non conosci tutte le dottrine e teologie, ma puoi dire: guarda, la mia vita era così e Gesù ha fatto così. E questa è la prova che Lui vive, vive dentro di me. E vediamo che questo uomo è stato guarito fisicamente, prima spiritualmente. Perché io credo anche questo. Tante volte quando una persona riceve il perdono dei peccati, si ravvede davanti a Dio, vengono guariti anche fisicamente. Prima lo spirito viene guarito e poi il fisico. E lui se ne andò a casa sua glorificando Dio. E non solo lui, in versetto 26, e tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. Quando accadono le vere guarigioni, Dio prende la gloria, non il televangelista. Uomini che prendono gloria non sono da Dio. Dio viene glorificato quando vengono fatte queste cose. E alla fine anche la folla dice: oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti. Cose diverse, cose strane, cose che dimostrano che Dio è vivo. Che non è un'altra religione che predichiamo, ma è una persona vivente. Vogliamo alzarci in piedi?